E così, per chiudere le nostre notizie dagli esteri e iniziare quelle nazionali, dovremmo essere in diretta con una compagna del laboratorio autogestito, Berta Caceres. Buongiorno, ciao, ci senti?
Ciao, sì, sento.
Oh, anche noi ti sentiamo molto bene. Dunque, appunto, mi piace che ci sentiamo così in questa cerniera che unisce le notizie dagli esteri a quelle dall'Italia, perché effettivamente ci sono tantissimi temi tra quelli che abbiamo toccato all'inizio della nostra mattinata informativa, soprattutto riguardo a questo tentativo di rendersi autonomi e indipendenti dal gas e dall'energia russa, perché sono anche temi che poi rientrano un po' nel vostro discorso, ma senza saltare le tappe ti chiederei di ripartire un po' dall'inizio, quindi da quello che è stata la prima occupazione dello spazio della laboratoria ecologista autogestita Berta Caceres, la prima occupazione, ecco, che cosa vi ha portato lì e poi che cosa vi ha riportato lì.
Sì, guarda, all'inizio la nostra idea era il fatto che c'erano a Roma, ci sono tuttora tante istanze locali e territoriali riguardanti il fatto che ci sono talmente tante grandi opere nocive che si sono creati tantissimi comitati per combatterle, quindi noi eravamo collegate su quella dimensione là, la seguivamo e allo stesso tempo volevamo anche creare una connessione invece con quelli che sono diciamo movimenti più strettamente ecologisti, da Fridays for Future, Extinction Rebellion o comunque dei collettivi che parlano di ecologia anche in senso teorico, come ecologia politica, eccetera eccetera, e allo stesso tempo volevamo anche creare un collegamento con tutto quello che è il movimento dell'autogestione negli spazi sociali romani. Quindi abbiamo pensato che la cosa migliore da fare per provare a fare effettivamente questi collegamenti qua fosse quello di aprire uno spazio in cui questi intrecci potessero darsi. E quindi abbiamo, come dire, scelto un parco regionale, che è quello dell'Appia, e abbiamo scelto questo posto perché è una questa villa chiamata Villa Greco ha una storia, come dire, da un lato particolare e dall'altro lato emblematica, perché era una villa privata, appunto costruita all'interno di un parco regionale protetto, che è stata ceduta alla regione Lazio successivamente. La regione ne ha fatto un luogo per uffici dalla protezione civile, la guardia forestale, gli enti del parco, dopodiché l'ha completamente abbandonata, lasciata a se stessa per una decina d'anni, fino a che nel 2016-17 ha deciso di lasciarla in gestione a Invimit, che è una società di gestione del risparmio, che è ufficialmente del Ministero Economia e Finanze, che sostanzialmente si è occupata di aprire l'asta per venderla a privati. E la prima asta è andata completamente a vuoto, perché nonostante comunque la base d'asta fosse ridicola, e dopodiché ne hanno aperta una seconda recentemente e ancora comunque non sta andando a vuoto. E una delle nostre istanze era di fermare l'asta e evitare in tutti i modi possibili l'alienazione, la vendita e la svendita a privati del posto. Noi abbiamo scoperto comunque che questa proprietà ha una storia appunto particolare. Mi sentite?
Sì, ti sentiamo. Sì, sei okay. Calata un secondo, ma ti sentiamo.
Ok, appunto è una storia particolare però emblematica, perché abbiamo scoperto che Invimit gioca un ruolo fondamentale non solo qui ma in tutta Italia, ultimamente particolarmente a Napoli, nel fare da anello di congiunzione tra pubblico e privato nell'ottica di privatizzare quelli che sono gli spazi pubblici con la scusa di far quadrare i bilanci delle istituzioni pubbliche. In realtà sta mangiando tantissime proprietà, tantissimi territori in giro per l'Italia. Ci vengono in mente anche per esempio i prati di Caprara, che a Bologna, che hanno stanno difendendo, diciamo, questo ecosistema che si è creato e si è ripreso una zona militare abbandonata, e ci sono diversi comitati che cercano di proteggere quella zona dalla speculazione che Invimit sta portando avanti, quindi diciamo una società pubblica che però compie azioni private sostanzialmente, e per noi è anche l'emblema di tutta l'ondata di privatizzazioni che da quando domina il PD comunque sta avendo un'impennata e in un qualche modo che Draghi sta ulteriormente enfatizzando e portando avanti con il DDL concorrenza. Diciamo che durante la prima occupazione i gruppi collettivi, le realtà e anche le persone individuali che hanno attraversato lo spazio sono state a centinaia. Abbiamo portato avanti tantissime iniziative che in un qualche modo riportassero al centro dell'attenzione tutte le istanze che bene o male attraversano sia l'ecologia che il transfemminismo che la questione dell'occupazione e della lotta per l'abitare. Dopodiché è successo che dopo 18 giorni di occupazione, nonostante avessimo ottenuto un tavolo con la Regione Lazio, comunque si sono presentati in forza, hanno militarizzato il parco e hanno portato avanti lo sgombero. E quindi niente, dopodiché in realtà in quel mese e mezzo dopo abbiamo portato avanti tantissime iniziative, abbiamo continuato a portare avanti manifestazioni, presidi con i vari comitati territoriali contro gli inceneritori, le discariche che stanno soffocando i castelli romani, alle iniziative sull'acqua pubblica e alla lotta per l'abitare, e abbiamo fatto una TAD per segnalare di nuovo il problema di come gli spazi a Roma vengano abbandonati e dopo vengano, come dire, sottoposti a un'ulteriore minaccia attraverso lo spettro della speculazione, come accade anche agli ex mercati generali, che è un'area che sta nel quartiere Garbatella, che è un'area totalmente abbandonata, che però nell'abbandono è successa una cosa molto bella, che è simile a quello che è successo all'ex mia, ovvero che attraverso l'emergere di acqua dalle falde si sono create diversi laghi e si è creata un ecosistema da zona umida, quindi ad altissima biodiversità, che però negli anni spunta fuori la minaccia di progetti di centri commerciali, speculazioni varie su quel luogo. Quindi da un lato appunto ci troviamo davanti a, come dire, una città che lascia totalmente abbandonati gli spazi e non li valorizza in un'ottica comunitaria di spazio pubblico, dall'altro lato nel momento in cui in un qualche modo questi spazi si autorigenerano devono subire anche la minaccia della speculazione, quindi abbiamo voluto anche insistere molto su quello. E quindi dopodiché la questione si poneva rispetto al fatto che su questo spazio specifico di via della Caffarella 13 si è aperta un pochino una vertenza, nel senso che per noi è assolutamente fondamentale ribadire che quando noi ci siamo presentate al tavolo con la Regione Lazio e abbiamo chiesto il regolamento che appunto regola i rapporti tra la Regione Lazio e questa società gestione risparmio che è Invimit, questo regolamento è stato negato. Mentre da un lato Invimit anche nei suoi canali comunicativi millanta trasparenza, chiarezza e millanta di fare tutta la luce del sole, dall'altro lato c'è tantissima documentazione che è mancante e che viene negata. E questo appunto, la presa visione del regolamento, delle documentazioni riguardanti non solo questo spazio specifico ma in generale i rapporti tra la Regione Lazio e Invimit sono stati completamente negati dalla Regione, e per noi era importante mettere al centro anche il fatto che tutti questi enti, tutte queste società che stanno facendo da divoratrici del pubblico a favore del privato, c'è bisogno di avere una quadra, di sapere che cosa sta succedendo, perché poi spesso sono cose che accadono un po' sotto traccia. Chiaramente questo non vuol dire per noi che si debba porre un'alternativa tra pubblico e privato, per cui bisogna sostenere il pubblico inteso come istituzioni pubbliche, tutto al contrario, la nostra risposta chiaramente è l'autogestione. Dopodiché siamo in un momento di forte ondata di privatizzazioni, per cui avere, come dire, mettere luce su quali sono gli attori di questa privatizzazione per noi è fondamentale. E l'altra questione, diciamo, che ha portato alla situazione in cui ci troviamo adesso è anche il fatto che come dire, per noi le ragioni sono le stesse che ci hanno portato al 6 marzo, alla prima occupazione, ovvero il fatto che c'è un bisogno, come dire, viscerale di spazi, perché quelli che ci sono sotto sgombero, perché è difficile aprirne altri, perché è difficile avere luoghi dove poter portare avanti una serie di pratiche che sono quelle ecologiste, quelle transfemministe, e sentiremo la necessità di aprire anche per ribadire che per noi lo strumento dell'occupazione è fondamentale come lotta ecologista dentro la crisi climatica. Cioè, per noi è fondamentale costruire un'alternativa che è fatta di pratiche che sappiano in qualche modo rompere la delega a cui siamo sottoposti dal punto di vista dei consumi e della gestione dei nostri bisogni, e che è la delega che permette, diciamo, anche, come dire, al capitalismo e allo Stato nazione di prosperare. Quindi per noi è questione anche di ricavare gli spazi per mettere in pratica questa, come dire, appunto, l'autogestione delle nostre reti, dei nostri bisogni in tutto e per tutto.
Guarda, estremamente chiaro il tuo discorso, e anche condividiamo questo bisogno viscerale di spazi per organizzarci, auto-organizzarci, come dicevi tu, da Roma a Torino. E ovviamente hai fatto anche molto bene a citare tutti quei casi di, appunto, stabili, ma anche semplicemente luoghi sottoposti ad un abbandono totale per poi venire minacciati di privatizzazione. È un discorso ovviamente importantissimo. Ed è così importante, oltre al dirlo, ribadirlo, anche agire contro queste. Quindi l'occupazione direi che è la risposta più bella che si possa dare. Volevo chiederti, perché dopo appunto lo sgombero un mese e mezzo fa siete tornate in via della Caffarella, e lo striscione di una foto che vedo qua è contro le guerre capitaliste, 1000 laboratori ecologiste, e quindi ti volevo chiedere, insomma, anche oltre a essere una risposta appunto contro il meccanismo della delega, contro l'abbandono degli spazi, per tutte quelle necessità di organizzarsi che dicevi prima, quali possono essere anche le indicazioni pratiche di un gesto del genere di fronte alla guerra?
Sì, guarda, diciamo che quello che noi abbiamo pensato che ci ha spinto anche a declinare l'occupazione come un'occupazione contro la guerra è il fatto che comunque sono passati 2 mesi e l'ennesima guerra che sta piegando e massacrando l'Est Europa non solo rimane comunque in una confusione, in una torbidezza totale, ma in più, come dire, ci sono una serie di elementi che ci fanno ritenere che un'occupazione ecologista sia un'ulteriore risposta anche come input organizzativo contro la guerra. Questi elementi sono, per esempio, il fatto che tutta quella patina green che i governi e le istituzioni stanno portando avanti è crollata completamente, perché adesso si stanno usando i fondi del PNRR per riattivare centrali al carbone che dovevano essere dismesse entro, mi pare, il 2026 o comunque entro pochissimi anni, e allo stesso tempo si sta focalizzando la discussione soltanto su come renderci, e con renderci intendo Stato-Nazione italiano, quindi, diciamo, la più becera logica fascista, su come rendere l'Italia indipendente dal gas russo. Però come rendersi indipendente dal gas russo per Draghi e per Cingolani vuol dire andare in altri paesi a cercare dell'altro gas. Quindi il discorso che per noi è, come dire, dirimente è il fatto di dire che il problema di quella guerra non è il gas russo, così come non è il gas di altri paesi. Il problema di questa guerra è il gas. Il problema di questa guerra è il fatto che ci troviamo in società che sono ancora completamente basate sul fossile, e di conseguenza ci si prospetta davanti una continua guerra per l'accaparamento delle risorse, che vediamo da un lato nel fatto che molti paesi stanno investendo miliardi sugli armamenti. Vediamo la Germania, dove i Verdi hanno investito 100 miliardi di euro sugli armamenti. Lo vediamo in Italia, dove stanno togliendo l'IVA, mentre sugli assorbenti ancora c'è. Lo vediamo nelle logiche patriarcali, fasciste, omofobe che stanno invadendo, che da anni invadono l'Est Europa, che stanno invadendo da anni pure qua, che comunque sono logiche che in un qualche modo puntano a tirare su soldati, ad allevare soldati, e per noi questo è indice del fatto che la risposta contro questa e tutte le guerre che stanno piegando anche il Vicino Oriente da decenni, la risposta è quella di rendersi completamente indipendenti dal fossile, e questo per noi non si pratica con la riconversione, non si pratica con la green economy, che ormai è un cane morente, che ha già dato completamente, come dire, esalato il suo ultimo respiro. Non si dà attraverso la green economy, ma si dà appunto attraverso l'autogestione delle risorse, si dà attraverso una gestione comunitaria dei nostri bisogni, non attraverso una centralizzazione delle risorse. Per cui chiaramente costruire paleoliche è molto meglio che ricorrere al fossile, dopodiché anche i campi giganteschi eolici che si stanno costruendo in giro per il mondo sono ugualmente disastrosi e antiecologici, perché non si mette in discussione l'accentramento delle risorse e come dire il guadagno che è la finalità di quelle opere là, ma si mette in discussione semplicemente qual è la cosa che produce nello specifico. Quindi appunto tutta la tematica della riconversione per noi non è sufficiente, non è il paradigma né teorico né pratico in cui ci vogliamo insinuare, tutto al contrario, si tratta di completamente ribaltare il sistema di accentramento e di valorizzazione capitalistica che sta alla base di quella roba là. E per fare questo appunto abbiamo scelto lo strumento dell'autogestione, perché è l'unico modo per combattere quell'accentramento e quella valorizzazione capitalistica. E anche in questo senso abbiamo rifiutato dall'inizio il concetto di transizione ecologica, perché per noi è una retorica totalmente, come dire, istituzionale, dannosa della crisi climatica, perché vorrebbe, il concetto di transizione per noi vorrebbe, come dire, tenere insieme il sistema capitalistico e tutto quello che produce con il rallentamento della crisi ecologica. Per noi è una contraddizione di termini, perché non esiste alcun tipo di di superamento della crisi ecologica rimanendo in un paradigma capitalistico. Per noi o si parla di rivoluzione ecologista o niente, cioè non ci sono compromessi, non ci sono via di mezzo, e questo è lo stato di cose. E le guerre che in questo momento stanno continuando ad essere portate avanti, la repressione poliziesca che ormai che attraversa tutto il globo, per noi è assolutamente sintomo di quel discorso là.
Guarda, qui ti posso tanto dire complimenti per la precisione sia delle tue parole sia del gesto, appunto, perché di fronte alla retorica della transizione ecologica, alla corsa all'accaparamento di nuovi combustibili fossili in questo preciso momento, a quanto il peso della ricerca appunto di fonti energetiche si intersechi con la guerra in corso ai confini dell'Europa in Europa, quindi proprio un gesto iperpreciso. Ti chiederei quindi come è andata poi effettivamente dalla rioccupazione in avanti, cioè qual è stata la risposta un po' delle persone, quanto è stato vissuto lo spazio, perché ho visto che la vostra pagina Facebook è molto attiva e quindi ho potuto vedere un po' video diversi, una grande partecipazione. Se ci puoi raccontare un po' com'è andata.
Sì, guarda, anche noi siamo rimaste molto stupite, in realtà, cioè sapevamo che quella era la cosa giusta da fare, che sentivamo noi stessi avevamo quella necessità, di conseguenza sentivamo e speravamo che fosse condivisa. ma come dire, è stata una sorpresa vedere così tanta partecipazione, una condivisione così profonda di quelle necessità. Siamo rimaste sorprese e nel giro di 18 giorni in cui non sono riuscita a sgomberarci, principalmente perché stando dentro in un parco c'era sempre pieno, quando siamo entrate comunque c'era pieno di famiglie, bambini, e quindi non erano riusciti quella volta là, e quindi poi si sono attivati i tempi burocratici. Però quei 18 giorni di spazio, di aria, hanno creato una partecipazione, una sinergia veramente incredibili. Infatti anche a livello di numero siamo aumentati tantissimo, anche a livello organizzativo abbiamo cercato in tutti i modi di fare in modo che lo spazio fosse permeabile, e allo stesso tempo però abbiamo cercato di attivare pratiche femministe e transfemministe che in un qualche modo portassero avanti la cura sia dello spazio che delle relazioni che si stavano intessendo. Abbiamo cercato di gestire quanto più possibile da un punto di vista femminista e transfemminista le relazioni di potere, quindi cercare di problematizzarle sempre nonostante ci fosse una pressione continua delle forze dell'ordine che stavano costantemente fuori a presidiare, e nonostante anche, come dire, i giochetti che le istituzioni stavano facendo in quel contesto là. E quindi sono stati 18 giorni veramente meravigliosi, che per noi come dire, sono state la risposta migliore che ci poteva essere. Per noi non poteva andare meglio di così, e questa cosa comunque si è portata avanti, sta tuttora andando avanti. Diciamo che adesso stanno un po' le forze dell'ordine e le istituzioni stanno un po' giocando allo sfiancamento, e quindi stanno impedendo, come dire, che ci sia un libero accesso allo spazio, e quindi stanno provando a rompere un po' quella solidarietà e quella sinergia che si era creata. Però noi insomma stiamo continuando a resistere, a inventarcele tutte per fare in modo che appunto di nuovo anche in questa occasione non ci sia una divisione tra fuori e dentro, e che ci sia un'orizzontalità nelle decisioni, nelle prese di responsabilità, e anche, come dire, un'accortezza comune di quello che si sta facendo.
Guarda, proprio a questo proposito vorrei insomma concludere la nostra diretta leggendo un post di qualche giorno fa che mi è piaciuto moltissimo e mi piacerebbe rilanciare. Il machismo, la competizione e il prestazionismo non sono tollerati. Quindi appunto allo spazio Berta Cáceres, attenzione al mansplaining, non spiegare alle persone come fare le cose a meno che non te lo chiedano, evitiamo di portare avanti atteggiamenti nonnisti e paternalistici, l'età o l'esperienza non ti autorizzano a dare ordini, mettere in discussione i rapporti di potere, condizione necessaria per attraversare questa laboratoria, si può prevaricare anche avendo buone intenzioni, fai attenzione. Mi è piaciuto molto questo messaggio, appunto mi sembra che in qualche modo riuscisse anche a sintetizzare quello che stavi dicendo tu, oltre giustamente all'attenzione ai temi del femminismo e del transfemminismo che citavi fin dall'inizio.
Grazie mille.
Ecco, hai qualcosa da aggiungere? Prossimi appuntamenti, magari?
Sì, diciamo che oggi ci sarà nel pomeriggio un momento, diciamo, un'aula studio, comunque un momento anche di dibattito, di discussione per chi può passare qua davanti, fermarsi un po' a studiare, c'è una bella giornata. Poi verso orario aperitivo ci sarà un DJ set sempre qua davanti per anche comunque tenere sul morale anche delle persone che stanno giù, che presidiano giorno e notte la strada e stanno letteralmente dormendo per strada per sostenere l'occupazione. E poi sarà un aggiornamento, diciamo, di giorno in giorno, perché chiaramente è complesso fare prepararsi per più di una giornata. E quindi invitiamo assolutamente tutte e tutti a passare via della Caffarella 13, chi sta a Roma, per noi sarebbe fondamentale, importantissimo vedere quante più persone possibile e comunicare con quante più persone possibile.
Molto bene, quindi l'invito di andare in via della Caffarella 13, seguire la pagina Facebook della Laboratorio Ecologista Autogestita Berta Cáceres, e per adesso ti direi arrivederci e buone giornate di lotta.
Grazie mille, un abbraccio a tutte voi.
Ciao, un abbraccio a te, ciao ciao.